Allora ci siamo, ben ritrovati, eccoci qui ancora insieme fino alle 17 ed è con noi anche il direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Allora direttore, io volevo partire in generale sul mercato, quindi non da una squadra singola ma lasciando a lei le valutazioni, da questo ragionamento qui, per strategie ma anche tempistiche, ad oggi qual è la squadra che la sta convincendo meno e quale squadra invece la sta convincendo di più?
Bah, ti devo dire che forse è ancora presto, però nemmeno troppo presto, hai ragione. Ma quella che mi ti posso dire, quelle che cioè, ci sono chiaramente delle squadre che devono colmare dei vuoti, per esempio la più importante è il Milan, perché insomma, Ibrahimovic non partirà, che si è partito, e ci sono e restano alcuni vuoti da chiudere come il numero 10 della squadra. Quindi io credo che De Ketelaer arriverà alla fine, perché poche volte ho visto perdere giocatori importanti per così poca differenza di prezzo, a meno che non ci siano poi rilanci anche da parte del Leeds. Però ecco, forse in questo momento, cioè a bocce ferme al 25 luglio, direi che il Milan è inevitabile dire che il Milan è indietro rispetto alla Juventus, ma anche all'Inter. Poi l'Inter ha altri tipi di problemi, perché ha su 4 attaccanti ne ha 3 in scadenza, questo vorrebbe dire una grossa spesa l'anno prossimo, però la squadra in questo momento è ottima. Insomma, è vero, non capisco bene Gossens, che è un grande giocatore, ma non ho capito, ho capito poco fin dall'inizio, non ho capito la cessione dell'Atalanta, quando una squadra cede così in fretta uno dei suoi giocatori più importanti, perché Gossens era proprio la firma sul gioco di Gasperini, e ti viene da pensare che la guarigione sia stata complessa, più complessa del previsto. Quindi direi che in questo momento secondo me la Juventus ha fatto più degli altri per questo singolo campionato, però certamente l'Inter non è lontana e il Milan non resterà tanto lontano. Mi piace anche l'idea della Roma, e credo che si debba arrivare a mettere tutti e 4 i giocatori insieme, cioè quelli forti, parlo di Zaniolo, Pellegrini, Abraham e Dybala.
Ecco, questo renderebbe la Roma un elemento di disturbo importante alle altre rispetto allo scorso anno.
Certamente. Cioè, la Roma, io non so, vedo che cerca un centrocampista. Soprattutto potrebbe cercare un mediano, perché avendo questi 4 davanti, il più flessibile è Pellegrini, che potrebbe giocare all'inglese, cioè gli inglesi giocano con 2 mediani e un centrocampista avanzato che è in appoggio alle punte. Potrebbero, credo che già finiranno per giocare così. E la Roma, così com'è, ha tante possibilità di decidere la partita perfino senza giocando bene, perché ha tanta gente che adesso comincia ad avere veramente tanta gente che può segnare lì davanti.
Alessandro.
Direttore, venerdì scorso ci disse che alcune società italiane stanno per passare ulteriormente in mano agli americani, oltre a quelle che già detengono appunto squadre della nostra Serie A. E un'oretta e mezza fa Massimo Brambati ci ha detto che Zanga è in trattativa per vendere l'Inter. Volevo chiederle se lei ne sapesse qualcosa in più, se ci fossero delle evoluzioni diverse rispetto a quanto ci aveva detto venerdì, ecco, non che si sarebbero concretizzate di lì a poche ore o a pochi giorni, ma in maniera futuribile. Chi sta per finire in mano agli americani e se ci sta per finire l'Inter? Volevo sapere se ne sapesse qualcosina in più.
No, io non ne so niente, ma sono convinto che Zhang, se gli fanno un'offerta giusta, vende. Il problema è di quanto debba essere giusta questa offerta, perché il debito è molto alto. Per cui naturalmente il debito alto fa diventare molto alto anche il prezzo, Però siccome qui bisogna, sai, gli americani sono divisi in tante specie, ci sono quelli dei fondi che secondo me non sono molto augurabili, perché
che fanno da liquidatori praticamente,
no, fanno da assestatori e poi rivendono. E poi ci sono gli americani che invece vedono un'opportunità importante nel calcio, come Friedkin, come Commisso, come altri. Però che in questo momento il calcio italiano sia molto appetibile, non so l'Inter, ma il calcio italiano in genere sì, ne abbiamo parlato altre volte, perché non costa molto rispetto al mercato internazionale. Cioè, il Milan è costato tre volte meno del Chelsea, per dire, ed ha una storia straordinariamente diversa. E poi c'è la prospettiva, che piace molto agli americani, di
venire pala e piccone a costruire.
Beh sì, quello è il vero affare.
Allora, diamo un po' di spazio anche agli ascoltatori, perché arrivano molti messaggi. Direi di cominciare da un audio, 331 82 00 213.
Buongiorno ragazzi, buongiorno principessa. Ma siccome vi sto ascoltando a macchia di leopardo,
grazie, grazie.
Cioè, con me. Fra queste macchie ho sentito che così, ma io spero di essermi sbagliato, ma è vero che Chiesa è sul mercato? Cioè, toglietemi questo dubbio atroce, mi vengono le convulsioni.
No, che tornerà tardi, avevamo
sì,
detto
forse era
prima.
Quello il tema, sì, sì, sì.
Che tornerà tardi dall'infortunio.
Più tardi dall'infortunio, no, sì.
Perché?
Vabbè, comunque, allora, domanda per il direttore. Vincenzo Italiano ha sottolineato sempre una cosa: gli attaccanti esterni della Fiorentina devono mettere più reti in cascina, ma purtroppo lo storico delle reti per i nostri giocatori è quasi impietoso. Cosa potrebbe farci sperare che la situazione cambi? Ciao da Marco. Direttore.
Ma l'età degli attaccanti, il Gonzalez è un grande attaccante, a me non piace tantissimo il Cunè, e non sono nemmeno convinto di Sottil. Io personalmente quest'anno avrei preso un giocatore come Caprari, che una decina di gol li fa, quest'anno ne ha fatti 13, cioè i gol bisogna anche andarli a cercare. Sono abbastanza cari, però bisogna anche andarli a cercare. La Fiorentina spera di fare, cioè io sono convinto che non credo che Jovic farà 30 gol, ma sono convinto che il centravanti della Fiorentina, cioè tra Jovic e Cabral, certamente oltre 20 andranno, nel senso come gol complessivi dei centravanti. E questo insomma, per arrivare a 25 27 in due è possibile e sono gol della Fiorentina.
Allora,
però
sì.
Non mi aspetterei molto dalle ali della Fiorentina.
Vediamo. Allora, no, le chiedono anche lo 0-3-0 finale. Milan, ma tornando a Kier, chi dovrebbe andare in panchina? Tomoru o Kalulu?
Se va in panchina Kier.
Tomori e Kalulu hanno vinto il campionato, come li togli?
No, ma poi cioè, un po' di campionato l'ha vinto anche Kier, ma insomma, ci sono dei momenti che anche per età, cioè, ci sono dei momenti in cui i giocatori si affermano, cambiano la loro qualità. Non mi sembra una coppia toccabile, Kalulu. Quindi tanto è vero che insomma Chiaer ha avuto anche molte offerte, il Milan sta cercando un sostituto di Romagnoli, ma quindi sta cercando un altro titolare. Non mi insomma, inizialmente poi vedete, noi nel mercato noi cerchiamo sempre la squadra di 11 giocatori, ma non è così. Perché sia perché i cambi sono 5, quindi tu puoi cambiare gioco e formazione ampiamente durante la partita, e poi perché una partita non ha mai una fase sola, cioè ce la può avere nel primo tempo, ma anche il primo tempo cambia almeno un paio di volte l'andamento, dipende da chi segna, da quando segna, eccetera. Quindi avendo partite che hanno almeno quattro fasi, esiste una squadra di, non è più una squadra titolare, esiste una squadra di partenza che poi viene di volta in volta cambiata. Per questo è aumentata anche la responsabilità degli allenatori, perché adesso sbagliare cambi, come è successo spesso anche ai migliori durante il campionato, alcuni cambi sono stati determinanti quasi sul campionato.
Prima se ne potevano sbagliare al massimo 3, adesso ne puoi sbagliare 5, la puoi distruggere la squadra. Battuta direttamente.
Tre fatti, uno a inizio secondo tempo, uno a metà e uno alla fine, erano praticamente tre sostituzioni singole.
Sì.
Adesso tu puoi cambiare interi reparti nello stesso momento. Quante volte abbiamo visto entrare tre giocatori insieme? A volte ne abbiamo visto entrare anche di più, quelli cambiano la partita per forza, magari la cambiano in peggio, ma cambiano la partita, perché cambiando gli uomini cambi il soggetto. Ecco, questo aumenta la responsabilità degli allenatori, devono essere, perché saper fare i cambi oggi è forse la prima dote richiesta a un tecnico.
Assolutamente. 3318200213 audio.
Ragazzi, Enzuccio, non c'è niente da meravigliarsi per quanto riguarda le dichiarazioni di Nagelsmann su Deli.
Le stesse parole
sono state dette da Kulusevski il giorno in cui è andato a Tottenham, e ce l'ha riferita proprio Massimo, e Kulusevski era vuoto nelle gambe. Quindi non c'è niente da meravigliarsi, in Italia ci si allena poco e male, non sono specifico nella Juve, ma penso in Italia in generale.
Che ne pensa il direttore Sconcerti? Oggi abbiamo riportato appunto le dichiarazioni dell'allenatore del Bayern, che in qualche modo appunto la Juventus, dopo che De Ligt gli ha detto non mi sono allenato mai in maniera così intensa negli ultimi 4 anni. E quindi appunto Nagelsmann diceva in Italia è difficile tenersi in forma, ci si allena poco, è così?
Io non credo che sia una regola generale. Ci saranno certamente allenatori che preferiscono la tattica all'allenamento, ma ce ne sono tanti anche che fanno degli allenamenti duri. Non darei mai troppa importanza a quello che dicono i giocatori quando arrivano, qualunque giocatore, quando arriva nelle nuove sedi. Certamente noi abbiamo un gioco più lento degli altri, la differenza... Però per esempio la grande differenza degli inglesi, questo dettomi da chi allena, dettomi da Conte, dettomi da Sarri, dettomi da Ancelotti, questa è la vera differenza dei calciatori in Inghilterra, è che loro veramente si divertono ad andare in campo ad allenarsi. Mi diceva Sarri che quando era al Chelsea nell'intervallo, cioè pranzavano insieme nell'intervallo tra un allenamento e l'altro, lo lasciavano sempre solo a finire di mangiare, perché erano già dentro a allenarsi e a divertirsi. Anche perché ormai è difficile trovare allenamenti noiosi. Oggi quasi tutti fanno allenamenti quasi solo sulla palla. I giocatori sono ragazzi, quindi con la palla si divertono. Credo che ci sia una predisposizione degli inglesi, delle squadre inglesi, ad allenarsi più di noi.
Allora, c'è una domanda di Venanzio. Direttore, perché tutti dicono che il Milan non ha fatto niente sul mercato? Oltre ad Origi, ha fatto anche Adli, che nelle prime amichevoli ha dimostrato tecnica, tattica e carattere. Cosa ne pensa?
Non l'ho vista le prime amichevoli e di solito non gli do nessuna importanza. Da ora, dai primi di agosto, cominceranno a essere partite vere. Ho visto partite molto lente di tante squadre, perché questo è il momento, a parte la temperatura che c'è in tutta Europa, ma questo è un momento in cui più lento vai e meglio vuol dire che ti sei allenato, cioè che hai fatto allenamenti pesanti, anche se quest'anno sto notando una cosa, che tutti hanno puntato su preparazioni più leggere, per entrare in forma subito, perché il campionato comincia presto e dopo 3 mesi ci sarà lo stop per il mondiale. Quindi dovrai ripensare, riprovare tutto, rifare tutto. Quindi c'è la necessità semplicemente di allenarsi per un campionatino di 3 mesi. Quindi bisogna essere subito in forma. Questo non appesantisce troppo la preparazione, ma le partite di adesso, sia per la mescolanza di squadre, dei giocatori nelle squadre, sia per la poca importanza, insomma, se un amichevole avesse la stessa concentrazione di una partita di campionato, sarebbe sbagliato, non sarebbe un amichevole, altri fini, ha dei fini molto più tattici che atletici. Per cui no, direi che il Milan, cioè si dice che il Milan ha fatto poco, perché ha fatto poco. Il Milan in questo momento non è una squadra completa. Se devo pensare a che sì, a Ibrahimovic, che continua a non esserci, ci sono state delle aggiunte. Origi è un'aggiunta, non credo che sia un titolare, anche perché se fosse un titolare non avrete più il centravanti di riserva e non puoi giocare con 2 titolari e basta. Insomma, il Milan deve finire di fare, lo farà, non ci sono mica tanti problemi, i tifosi hanno fretta, ma insomma il calcio meno in questo periodo.
Spalletti poi, ecco, più che nella gestione dei campioni, a volte un allenatore è bravo a prendere giocatori medi e a farli diventare giocatori buoni. Perché l'ho fatto questa introduzione? La critica è molto severa col Napoli ultimamente. Il Napoli sta rifondando, provando anche a prendere tanti giovani da far allenare a Spalletti. Secondo lei si sta criticando troppo aspramente la politica di quest'anno di De Laurentiis, o i partenopei sono realmente molto indeboliti rispetto allo scorso anno?
A me sembra che sia la gente che fa più che la critica, mi sembra che sia la gente ampiamente insoddisfatta fino a questo momento. Poi che il Napoli sia, io non lo so se sarà rinforzato o non rinforzato, non conosco questo stopper, mi dicono sia buono questo stopper che viene dalla Turchia, però non c'è dubbio che sia un altro Napoli, quindi dovremo vedere che Napoli è. Se tu perdi Insigne, Mertens e soprattutto Koulibaly, non puoi essere la stessa squadra. Quindi non solo, ma va considerato anche chi giocava accanto a questi. Io non so se Rahmani accanto se Rahmani con Kim riuscirà a fare coppia così come l'aveva fatta con Koulibaly, perché Koulibaly era un vero regista difensivo. Non si può far finta di niente. Dopo ci saranno degli ammodernamenti, delle sostituzioni, ma bisognerà rivederlo. In questo momento è un po' audace dire che il Napoli si è rinforzato.
Quindi anche Osimhen. Rispondendo esatto alle dichiarazioni di Osimhen, che insomma proprio oggi in un'intervista diceva che non solo si è rinforzato, ma è un Napoli da scudetto.
Sì, va bene, va tutto bene, magari mi farebbe piacere che il Napoli vincesse il campionato, sarebbe una ventata di diversità che attendiamo da tanto tempo, se pensiamo che in tutti i campionati a 20 squadre hanno sempre vinto 3 squadre, quindi se ci fosse un vento di novità benissimo, ma Osimhen, che ti devo dire, insomma, parla in casa propria. Non so esattamente
come De Ligt che parla al Bayern, dai.
Esatto.
Allora, riusciamo ancora a fare una domanda? Il 7-5-3 finale. Buon pomeriggio, direttore Sconcerti. Cosa ne pensa del mercato della Salernitana fino a questo momento?
A dire la verità, mi sembra sempre un mercato brillante, ma non ho ancora capito bene. Molti giocatori sono ragazzi presi da posti in cui io non potevo seguirli, però sono convinto, perché De Santis è uno bravo, Iervolino è uno che in questo momento ha ancora l'entusiasmo del ricco e del neofita,
è audace,
ha compiuto un, ha compiuto un'impresa, quindi sono sicuro che la Salernitana farà bene e che stia facendo un'ottima campagna acquisti.
Ah, prima per chiudere, più di un ascoltatore ci chiedeva com'è possibile invece che un giocatore come Scamacca alla fine non sia stato preso da un top club in Italia e sia andato a finire addirittura al West Ham. Una questione economica?
Ragazzi, bisogna che la gente si svegli, perché se no ripetiamo sempre le stesse cose. 40 milioni, non c'è una società in Italia che li possa pagare. Dopo che tu hai pagato, per dire, li potrebbe prendere la Juve, che ha dovuto vendere De Ligt e ha avuto la fortuna di venderlo benissimo, altrimenti 40 milioni oggi non ci sono in Italia.
Dovrebbe
essere
molto
chiaro ormai, no?
Il Norwich prende 40 milioni più dell'Inter, ed è l'ultima della Premier League. L'Inter è la squadra che prende più soldi dai diritti in Italia. Se la forbice è quella, loro si chiedono: ma perché la settima della Premier ha preso Scamacca? Ma non è la prima volta.
Perché, ma anche questo, cioè, ragazzi, oggi serve anche la competenza per parlare, perché non si può parlare solo perché si può scrivere. Su un argomento serve competenza. I diritti televisivi inglesi sono divisi in modo praticamente uguale fra la prima e l'ultima, quindi i soldi sono praticamente gli stessi tra la prima e l'ultima. Il problema è che sono tanti di più, sono tre volte di più quelli che diamo noi, che dividiamo noi, in modo arcaico, in modo molto democristiano, direi. Perché comunque si salvaguardano molto più alcune società di altre. Però queste sono cose che ormai le diciamo, le ridiciamo, le ridiciamo. Non ci si può meravigliare sempre, secondo me. Insomma, anche chi ascolta e chi legge ha il dovere di informarsi, non solo di essere informato.
Allora, noi dobbiamo salutare il direttore Mario Sconcerti. Grazie come sempre per essere stato con noi.
Ciao ragazzi, a voi.
Alla prossima.
Ciao.
E allora adesso dobbiamo passare la parola a Cristiano Cesarini e ai suoi ospiti, perché dopo di noi sta per partire a tutto mercato. Eccolo, è pronto ad arrivare.
Già ride.
Sì, no, anche perché in molti ci stanno chiedendo aggiornamenti sulla questione Salernitana, Pinamonti, Inter, quindi insomma le curiosità sono tante, perché in questo lunedì si stanno muovendo tante situazioni, quindi tra pochissimo con Cristiano Cesarini e suoi ospiti ci sarà modo per approfondire il tutto anche con le vostre domande. Io ringrazio Alessandro Sticozzi.
Grazie mille
per la compagnia. Grazie anche...
Un momento, il capo sono io. Giusto. Lo dico io quando è la fine. È la fine.
Allora, grazie anche ad Andrea Magliocca in regia, da parte di Eleonora Marini è davvero tutto. Ci ritroviamo domani a Maracanã a partire dalle 13. Il consiglio è sempre lo stesso: state su TMV Radio.